Stupore.
Viaggiare.
Una scoperta.
Sogno.
Ispirazione.
Fantasia.
Immaginazione.
Flaflo.
Intrazione.
Per me pensare al cinema è...
Siete sintonizzati su Hai Detto Cinema, il podcast dei cinesperti, un podcast magnificamente prodotto da Arpolab, in eccelsa collaborazione con Samba Radio, realizzato durante il rinomato laboratorio Radio Days, il cinema cinematografo in un podcast.
Questo è Gli ingredienti del cinema. Oggi parliamo di... Francesca, comincio a perdere un po' il filo. Quindi abbiamo parlato di Incipit, poi della forza delle immagini e ora?
Beh, adesso dobbiamo trovare un soggetto interessante e svilupparlo.
Mica facile. Come si fa a trovare un buon soggetto?
Guarda Luigi, non ci sono regole. Puoi sbizzarrirti. L'importante è avere qualcosa da dire. Insomma, che si tratti di un'idea che riesca a incuriosire il pubblico. Ma pensa al produttore a cui hanno proposto la storia di un uomo che trova un passaggio nascosto che porta niente meno che nella testa di John Malkovich.
Ed esiste un film così?
Eh sì, esiste. Si chiama proprio Essere John Malkovich. Quindi, questo ci dimostra che qualunque idea, anche la più assurda, può diventare un buon film. Basta riuscire a svilupparla bene.
Bene, quindi supponiamo di avere un soggetto. Adesso, Francesca, abbiamo bisogno di soggetti, cioè di personaggi. Uno studio interessante di Vladimir Popp, linguista e antropologo del secolo scorso, identifica alcuni ruoli chiave nella narrazione. L'eroe, il mentore, il cattivo e così via. Questi personaggi aiutano a dare forma e profondità alla trama. Lui in realtà pensava alle fiabe, ma credo che si possa applicare benissimo a qualunque storia, anche ai film.
Certo che, Luigi, che livello culturale in questa puntata.
Sai, mi sono preparato.
Ovvio, perché noi siamo gente che si prepara, non come altri di mia conoscenza che proprio voglia di lavorare e saltami addosso.
Vabbè, lasciamo perdere. Tornando a noi, mi piace immaginare lo sceneggiatore come un alchimista che mescola ingredienti magici come personaggi memorabili, conflitti intriganti e ambientazioni suggestive. Francesca, sei con noi?
Sì, scusa. Mi ero incantata ad ascoltare queste bellissime parole, frutto di tanta preparazione.
Comunque, non dimentichiamo lo sviluppo della storia. Un po' come nelle fiabe, dove la storia si snoda attraverso le varie fasi che l'eroe deve affrontare, a partire dal suo viaggio iniziale, attraverso prove e tribolazioni, fino alla sua vittoria finale o alla sua trasformazione personale, ogni passo è cruciale per coinvolgere il pubblico.
Concordo, queste fasi si possono applicare, anche metaforicamente, a qualsiasi altro tipo di storia, quindi anche a quell'oggetto della sceneggiatura di un film. E anche nello sviluppo della trama non ci sono regole, come dicevamo prima, per la scelta del soggetto. Ciò che muove la vicenda può essere, per esempio, un evento che rompe la quotidianità dei personaggi e li spinge ad avventurarsi fuori dai loro soliti schemi, verso l'avventura di cui parlavi tu prima. Deve trattarsi di qualcosa che spinga anche gli spettatori a seguire la vicenda e a immedesimarsi nelle tribolazioni dei protagonisti. Insomma, devono essere curiosi di vedere come va a finire.
Il motore della storia può essere anche qualcosa di più misterioso per chi guarda il film. Per esempio, in Quarto Potere, la trama ruota attorno alla ricerca del significato dell'ultima parola pronunciata in punto di morte dal magnate dei media Charles Foster Kane: Rosabella. Questo misterioso termine funge da motore della narrazione, guidando il protagonista e lo spettatore attraverso il flashback e ricordi che svelano gradualmente la complessa vita di Kane. La storia di Rosebud, Rosabella, diventa un'esplorazione avvincente della psiche umana e del significato del potere, trasformando l'enigmatico termine in un simbolo potente che permea tutto il film. Solo nella scena finale...
Spoiler! Come pretesto per muovere la trama può essere usato anche un semplice oggetto. Deve trattarsi di qualcosa che per i personaggi ha una grande importanza, che ne influenzi le azioni e che faccia da motore all'intrigo. Però non è necessario che al pubblico l'esatta natura di questo oggetto venga rivelata. In questo caso l'oggetto misterioso, che funge da espediente narrativo, ma può trattarsi anche di un evento altrettanto ignoto per lo spettatore, viene chiamato Mac MacGuffin.
MacGuffin?
MacGuffin. Per esempio, tu lo sai cosa conteneva la valigetta che Vincent e Jules, John Travolta e Samuel L. Jackson, devono recuperare in Pulp Fiction?
No, in effetti no.
Nessuno lo sa. Forse neanche lo stesso Tarantino. E a proposito di Pulp Fiction, certo che se c'è un film con una trama complicata, perché in un film si possono intrecciare più storie o portarle avanti in parallelo senza che vari personaggi si incontrino mai, si possono anche intrecciare piani temporali e nel narrare una storia al cinema non si è neppure tenuti a seguire un rigido ordine cronologico degli eventi.
È vero, per esempio un regista che ama giocare con i piani narrativi e l'ordine cronologico è Christopher Nolan. Pensa a Dunkirk, dove vengono portati avanti in parallelo tre storie diverse, o a Memento, dove il montaggio del film cerca di riprodurre ciò che accade nella mente del protagonista, che ha problemi di memoria a breve termine e per cui ogni 15 minuti ciascuna scena si interrompe e viene ripetuta in maniera differente.
Il rischio però è che alla fine lo spettatore non ci capisca più niente. Ci sono però degli espedienti visivi che aiutano a rendere più chiaro al pubblico quando si svolgono le diverse scene di un film, nel caso di una cronologia frammentata, appunto. Per esempio, le scene che si svolgono nel passato, rispetto a quando è ambientata la storia, possono essere girate in bianco e nero. Oppure è possibile caratterizzare un personaggio di modo da rendere più evidente questi salti temporali.
Già, come i capelli di Kate Winslet in Se mi lasci ti cancello, che sono blu o arancioni per distinguere se la scena si svolge prima o dopo che lei sia stata fatta cancellare la relazione con Jim Carrey dalla memoria. Io comunque eviterei di sperimentare troppo sotto il profilo cronologico. Bisogna sempre tenere presente qual è il principale obiettivo del cinema: trasmettere emozioni raccontando delle storie e non far uscire gli spettatori dal cinema con un forte mal di testa.
Infatti, Luigi, io mi sto un po' perdendo.
Sai che ti dico, Francesca? Andiamo a mangiare. C'è una buona tavola calda, qua, all'angolo.
Royal con formaggio?
Royal con formaggio. La valigetta la porti tu?
Luigi, Marta ha cambiato la scena del remake.
Niente Royal con formaggio?
Niente Royal con formaggio.
Vabbè, ma a mangiare ci andiamo lo stesso.
Inesperti che si cimentano in serie da film, ma stavolta m'han tagliato, perché ero la più brava, la mia Trintil era così sessuala.
Pulp Fiction, regia di Quentin Tarantino, 1994. Ma che vuoi fare? Vuoi cercare un impiego?
Non in questa vita.
E allora cosa?
Questo posto.
Questo locale qua. Una caffetteria pidocchiosa.
Che c'è di male? Nessuno rapina mai i ristoranti. Perché no? Bar, negozi di liquori, distributori di benzina ti spiaccicano la testa se ne assalti uno. I ristoranti, invece, cara, li becchi con le braghe calate. Non si aspettano di essere rapinati. O se lo aspettano meno degli altri.
Mangiano, bevono e ruttano. E non è sicuramente pieno di eroi un posto come questo.
Proprio così! Esattamente come le banche, questi posti sono assicurati. Al direttore non gliene frega un cazzo, vuole solo farti uscire prima che cominci a sforacchiare i clienti. Le cameriere fanno finta di niente, non stanno lì a beccarsi una pallottola per la cassa. Ma gli inservienti, mettiamo i messicani, che prendono $1.50 l'ora, non gliene può fregare un cazzo se tu gli derubi il padrone. I clienti con la bocca piena non capiscono che succede. Sono lì che mangiano un omelette di Denver e si ritrovano una pistola puntata in faccia. Vedi, l'idea mi è venuta nell'ultimo negozio rapinato, te lo ricordi? Tutti quei clienti che entravano?
Sì.
E tu hai avuto l'idea di prendergli il portafogli? Ora, quella era una buona idea.
Grazie.
C'erano più soldi nel portafogli che nella cassa.
Sì, è vero.
Un sacco di persone va al ristorante.
Un sacco di portafogli.
Mica male, eh?
Mica male, certo.
Sono
pronta. Facciamolo. In questo momento, sì. Qui, forza!
D'accordo. Come l'ultima volta, ti ricordi bene? Tu pensi ai clienti, io mi occupo del personale.
Ti amo, zucchino mio.
Ti amo, coniglietta mia. Nessuno si muova, questa è una rapina!
E se per caso qualcuno di voi coglioni si azzarda a muoversi, io vi faccio secchi, brutti figli di puttana, tutti, fino all'ultimo!
Momento interviste! Quattro chiacchiere con professionisti del mondo del cinematografo! Avvertenza! Le interviste sono registrate tramite videochiamata. Il suono può subire distorsioni. E la colpa non è nostra, ma dell'internet!
Eccoci, bentornati e benvenuti alla terza puntata del nostro podcast di Cinesperti. Oggi per la prima volta abbiamo un ospite finalmente fisicamente con noi e non a distanza. C'è qui con noi Sebastiano Luca Insinga, giusto? Corretto?
Corretto.
Benvenuto, grazie di essere qui.
Grazie a voi.
Luca è regista di documentari, direttore della fotografia e produttore per la casa di produzione trentina Jump Cut. Vorrei parlare come prima cosa del tuo ultimo film documentario che si intitola L'inganno e che abbiamo proiettato qui il 23 maggio. E anzitutto, come è nata l'idea di raccontare in maniera così diversa il mondo della corrida?
Sì, L'inganno è nato nel 2016, è stato un lavoro molto lungo. Un lavoro in cui di fatto i miei ruoli che hai appena citato si sono uniti, perché l'ho prodotto, l'ho fotografato e l'ho anche diretto.
One man show.
In questo caso quasi, sì. Da cosa è nato? Sì, L'inganno è nato di fatto da una fascinazione per qualcosa che era molto lontano dalla mia cultura e anche dalla mia esperienza, come appunto la corrida, ma che come qualcosa che ti attrae perché luccica, perché brilla, sono stato attratto, no, da questo tema. Quindi all'inizio avevo un'idea di film molto diversa, forse per certi versi anche un po' superficiale e un po' vittima di una sorta di esterofilia, se vogliamo, o di esotismo. E quando poi sono entrato un po' veramente a contatto con questo mondo, quindi col mondo delle persone che animano la corrida, la tauromachia, ho scoperto che c'erano altre profondità e che c'era qualcosa oltre quello che io stesso, come molti, ero abituato a vedere della corrida. Quindi, se vogliamo, la violenza, il sangue, la sopraffazione. E mi sono reso conto che questo tema mi permetteva di raccontare un'illusione, cioè mi permetteva di trasferire, grazie a una metafora, tutte quelle cose, tutte quelle verità che ci costruiamo di fatto e che riescono in qualche modo a giustificare la nostra esistenza, no? Quindi a cosa siamo disposti a credere pur di dare un senso alla nostra vita. E secondo me appunto la corrida e soprattutto il modo in cui toreri, ma non soltanto toreri, tutte le persone che ruotano intorno al mondo del toro vivono, il toro era l'elemento perfetto.
Interessante. E di tutta di questa esperienza, qual è stato il momento più difficile, cioè la sfida più grande che hai incontrato nel girare questo, da questo punto di vista, anche perché è diverso rispetto a quello a cui siamo abituati?
Le difficoltà sono state principalmente due. La prima, superare lo stigma di chi vive il mondo del toro. È un mondo molto chiuso, molto sulla difensiva perché sotto attacco, e quindi ci è voluto molto tempo per guadagnare la fiducia delle persone, per avere un accesso che non fosse superficiale, che non fosse appunto semplicemente un po' così folcloristico, no? Quindi a me quella parte non mi interessava, per quanto fosse stata all'inizio la parte attraente. E questo ha necessitato molto tempo, però poi l'accesso è avuto. Infatti i personaggi nel film, alcuni mi hanno chiesto se non li ho effettivamente diretti o se non gli ho detto io cosa fare, ma no, in realtà è che si è creato un rapporto di totale trasparenza, per cui loro erano realmente loro stessi e avevano questa capacità di essere veramente personaggi, no? Oltre che persone estremamente autentiche. L'altra difficoltà è stata più produttiva, cioè è stata convincere il mercato, i finanziatori, che si potesse fare un film sulla corrida che non era un film contro la corrida. Anche questo a me non interessava, non mi interessava la dinamica giusto o sbagliato, ma mi interessava capire effettivamente cosa c'era dietro. E di fatto è stato molto complesso. Il film è stato finanziato dalla Trentino Film Commission, ma da pochissimi altri enti, ed è stato di fatto fatto grazie all'apporto dei coproduttori e delle persone che ci hanno lavorato proprio per l'amore che poi è nato per questo film.
Quindi in questo caso tu ti sei trovato a essere regista e produttore, e quindi hai dovuto avere a che fare anche con quelle che sono le logiche del mercato?
Sì, non sono stato solo, nel senso che appunto avere una casa di produzione alle spalle significa anche avere dei collaboratori, i miei soci, in particolare Chiara Nicoletti e Simone Carnioni. Chiara è arrivata in società in un momento in cui il film era già avviato, però comunque il suo apporto in produzione è stato fondamentale. E Simone invece c'è stato dall'inizio, di fatto è stato un vero e proprio aiuto regia, e tutto quello che abbiamo fatto nel film l'abbiamo fatto insieme, oltre al fatto che Simone ha scattato delle stupende foto di scena che una delle quali poi è diventata il poster del film. E sì, diciamo, i film che produciamo cerchiamo sempre di capire che dimensione possono avere e cerchiamo di capire come possano posizionarsi nel mercato. L'inganno in particolare sapevamo che sarebbe stato molto complesso, nonostante in una prima fase di sviluppo il film ha partecipato in alcuni mercati, sia in Italia che all'estero. Poi la fase di fatto, come dire, il film superava una sorta di vaglio artistico, ma era come se poi fosse problematico compromettersi in un film che trattasse questo tema, almeno questa è stata la mia percezione. Infatti arrivavano dei suggerimenti rispetto al fatto che fosse era il caso di inserire maggiormente nel film il dibattito, no? Ma appunto per chi ha visto il film si può rendere conto che è qualcos'altro, cioè diciamo è un film in un certo senso è un film sulla corrida senza la corrida.
Parlando solo del ruolo della regia invece,
sì,
lo so che è una domanda enorme, te l'avevo anche anticipata, però effettivamente che sia un documentario o un film non documentario, cosa vuol dire effettivamente per noi che siamo cinesperti? E quindi quando guardiamo un film lo colleghiamo poi al volto dell'attore che lo interpreta e non pensiamo al regista che c'è dietro. Cosa vuol dire fare la regia di un film?
Significa plasmarlo, nel senso che dal punto di vista, almeno per quanto mi riguarda, faccio un po' questa distinzione fra film di finzione e film documentari. È come se fossero, da una parte, un dipinto, che per me è il film di finzione, in cui su una tela bianca tu dipingi, no, quello che vuoi, e il documentario invece è più, in un certo senso, vicino alla scultura, cioè esiste un pezzo di marmo e tu togli quello che non ti serve, no? In questo però, ovviamente, se nella finzione sei più o meno libero di fare quello che vuoi, relativamente ai limiti produttivi o artistici che hai, nel documentario avviene con maggiore forza la realtà, cioè entra in gioco la realtà, e quindi la capacità, se da un lato credo che per un regista di finzione la sfida sia quella di riuscire a trasformare gli strumenti che ha in mano nell'idea che aveva. E gli strumenti, parlo quindi sia degli attori ma anche della scenografia, della musica, insomma di tutti gli elementi. Nel documentario invece è il processo di partenza che è diverso, per quanto poi dal mio punto di vista gli esiti siano molto simili o comunque molto avvicinabili. In questo film, tornando all'inganno, per esempio, la difficoltà è stata quella, cioè la difficoltà, la realtà è stata più dura di quello che potevo immaginare, e infatti il film ha cambiato forma. Quello che mi ha insegnato questo film ha ribadito proprio il fatto che non si può forzare la realtà, ma per essere un buon regista di documentari, secondo me, almeno quello che io, il tipo di regista di documentari che io voglio essere, bisogna saper ascoltare sempre la realtà e quello che accade.
Mi piace un sacco, soprattutto la metafora che hai usato prima. E mi viene da chiederti, allora, tenendo distinte le due figure di regista di film e regista di documentario, sì, anche l'influenza e l'approccio e poi quello che diventa lo stile del regista è diverso tra i due?
Sì, per quanto spesso in registi che fanno registi e registi, ovviamente, che navigano in entrambi i generi, sia possibile riscontrare, come dire, sentire che si tratta della stessa persona. Per me l'esperienza di finzione che ho fatto non sono mai state soddisfacenti. Non sono mai realmente riuscito a, nonostante qualche riconoscimento, però non c'è stato un riconoscimento interno, cioè non mi sono mai riconosciuto in quei film, no? Non appieno. Mentre nel documentario ho, non tantissime volte, ma almeno in un paio di volte, mi sono riconosciuto in quello che stavo facendo e ho visto me stesso dentro il film. E quindi ho trovato maggiore, cioè una forma di espressione più giusta per me. E negli ultimi anni infatti sto andando in questa direzione. Ma scusa, tornando alla tua domanda, cioè allo stile. Secondo me, sì, cioè, ci sono i grandi registi hanno comunque un tocco che è riconoscibile, no? A volte anche da un fermo immagine si può riconoscere, cioè un film di Tarkovsky si riconosce da un frame, un film di Bergman si riconosce da un frame, così come un film di De Seta si riconosce da un frame, no? Quindi a volte quando lo stile viene messo prima, a priori magari risulta stucchevole, no? Forse i registi che amiamo sono quelli che hanno uno stile ma che magari non sanno proprio di averlo, non lo so, oppure se ne sono accorti dopo.
E per i documentari invece? Per il film documentario ti viene in mente qualcuno che ha uno stile riconoscibile da un frame? Oppure non è possibile col documentario?
No, io credo sia possibile, forse più complesso, però se penso per esempio a Kosakowski, Viktor Kosakowski, che per me è uno dei registi, forse il mio faro dal punto di vista dei registi di documentario, i suoi film sono sempre molto riconoscibili l'uno con l'altro, per quanto molto diversi allo stesso tempo. E forse non da un frame, perché magari appunto nel documentario, ma in un certo senso sì, si può, forse anche da un frame. Prima citavo De Seta, secondo me nei cortometraggi in particolare di De Seta, anche perché forse girati in pellicola, quindi hanno quel sapore un po' quasi arcaico ormai, non lo so, è come se trasparisse anche da un single frame una sorta di, per quanto riguarda De Seta almeno, una sorta di malinconia, di nostalgia.
E riprendendo quello che hai detto sulla capacità del regista, che sia di documentario o di film, di utilizzare gli strumenti che ha a disposizione, ti faccio una domanda che abbiamo fatto anche agli altri ospiti, è come sta cambiando questo ruolo con l'utilizzo di nuovi strumenti? L'ultimo è l'intelligenza artificiale, ma in generale delle nuove tecnologie, perché sappiamo che ci sono ruoli che stanno o risentendo o sfruttando, dipende dal punto di vista, tutti questi nuovi strumenti. La regia invece personalmente non l'ho vista così ancora toccata nel profondo da dire verrà stravolto quel ruolo. Tu cosa pensi?
Io credo che la creazione comunque rimanga, forse una speranza, non lo so, rimarrà nelle mani dell'essere umano. Nel senso che prima si girava in pellicola, poi è arrivato il digitale, all'inizio il digitale era pessimo, poi è diventato ottimo. E di fatto ancora si può girare in pellicola, ma è per una ricerca, se vogliamo, più estetica che non per una reale bisogno, no? E allo stesso modo credo che gli strumenti che offrirà l'intelligenza artificiale daranno spazio per nuove esplorazioni, però non credo che i film verranno fatti completamente dalle macchine senza il controllo, di fatto senza una regia, ecco. Almeno magari alcuni film potranno anche essere fatti così, ma saranno magari come magari delle canzoni potranno essere fatte così, però dipende anche poi dal tipo di pubblico, no? Dal tipo di film. Io credo che il cinema d'autore resterà cinema d'autore, il cinema di ricerca resterà cinema di ricerca, il cinema commerciale resterà cinema commerciale, dipende poi da come, cioè io credo che siano strumenti e quindi come tali si possono usare o non usare.
Prima della registrazione ci hai detto che c'è un progetto che sarà dedicato all'intelligenza artificiale.
Sì.
Sarà un documentario?
Sì, è un documentario, però molto appunto... sì, è un documentario a tutti gli effetti. Tratta di una storia molto particolare, si chiama The Missing Head, e di fatto racconta di una vicenda poco conosciuta, ma per i fan di Philip Dick in realtà molto, molto, loro la conoscono bene. Cioè all'inizio del 2000 un gruppo di studenti hanno costruito una replica della testa di Philip Dick implementando un'intelligenza artificiale che permettesse alla testa di parlare e pensare come Philip Dick, no? Quindi hanno portato in giro questa testa e non spoilerò troppo, comunque sì, questa è la sinossi di fatto, quindi posso dirlo, e di fatto poi questa testa è andata perduta. La testa è andata perduta, la loro amicizia distrutta, però questa cosa ha avuto degli esiti, quindi noi raccontiamo di fatto questa storia e questa amicizia, con però raccontando anche il presente, quindi gli aspetti anche, se vogliamo, filosofici, anche tecnologici, legati all'intelligenza artificiale. Quindi partendo da questa storia stravagante cerchiamo di raccontare il presente, di fare un ragionamento sul presente.
È un progetto fighissimo, ma quando è che parte? Quando è che possiamo vederlo? Non si sa.
Speriamo presto.
Va bene, speriamo presto. Io in realtà avrei altre domande, ma credo di dover chiudere, vero? Sì, mi fanno sì con la testa. E io ti ringrazio, Luca, perché è stato super interessante.
Grazie a te, Chiara.
E qualora dovessero esserci date di proiezioni oltre quella che c'è stata il 23, faccele sapere.
Grazie.
E seguite Luca sui ti possono seguire su Instagram?
Sì, ho un Instagram che è Selin, così come S-E-L-I-N,
perfetto,
trattino basso, P-A-T-H.
Poi lo tagghiamo il post così lo trovate.
Oppure la casa di produzione Jumpcut 2011.
Grazie mille, Luca.
Grazie.
E dopo questa terza intervista tutta dedicata alla regia, è arrivato ancora una volta il momento di passare la parola a Pietro e Nick, che sicuramente ci sorprenderanno.
I don't want to set the world on fire.
Nick. Nick, per cortesia, vediamo un attimo di concentrarci, che c'ho fretta oggi, eh.
Che okay, Nick? C'è, Pietro?
Allora, Nick,
che
ma
cosa
può essere
vuoi?
Mai... Può essere mai, dico io, che ci hanno rubato l'idea? Cosa dovevamo fare noi oggi? Dimmelo, cosa dovevamo fare noi oggi?
Parlare dell'intelligenza artificiale.
Sì, ma come?
Litigando. Perché
litigando?
Perché Chiara oggi ha invitato il professore.
Esatto, esatto. Oggi Chiara aveva invitato questo professore per parlare di intelligenza artificiale.
Come aveva?
Aveva, perché sai cosa è successo? Che il professore non arriva oggi.
Cosa?
Lo intervistano alla prossima puntata.
Cosa?
E quindi noi ora cosa facciamo?
Cioè, ma questo...
L'avevamo pure pensata in maniera anche sensata come cosa, no?
Ma è mai possibile che ogni volta loro tentano di boicottare le nostre puntate? Da una parte c'è...
Cioè,
Francesca
prima...
e Luigi che fanno i professoroni e si mettono lì a vantarsi di tutte le cose che fanno e quant'altro. Dall'altra Chiara dice sì, in questa puntata invito questo professore e poi non lo invita più e ci rovina tutto.
No, tu non capisci, la regia è di Marta.
Ah,
è Marta che ci sta schiacciando.
The mastermind.
È Marta che vuole che dobbiamo fare necessariamente qualcosa e poi...
E poi ci stressa.
E poi le nostre idee le dà ad altre persone. Le dà ad altre persone. Noi adesso non sappiamo più cosa fare.
E va bene.
Cosa fare.
Sai che ti dico?
Cosa?
Siamo solo io e te, come ai vecchi tempi.
Come ai vecchi tempi?
Ti ricordi quando abbiamo iniziato, Pietro?
No.
Come no?
Non mi ricordo.
Pietro, avevamo un podcast anche prima di Arpolab, facevamo cose prima di stare qui, non ti ricordo. Ma porca puttana, Pietro.
Io pensavo di averti conosciuto qua.
Ti sei dimenticato il nostro anniversario, Pietro.
Del
podcast, intendo dire.
Mi pare un tema piuttosto sensibile.
Pietro, io ti credevo una persona diversa.
No.
Sì, ti credevo una persona... Va bene, senti, adesso... Perché rischiamo che me ne vada io in questa puntata,
Io lo so che
davvero.
Tanto stai inventando tutto,
rischiamo
però sei segnato.
Che me ne vada io in questa puntata,
quindi... Diamo allora, un senso.
Diamo un senso a tutto.
Perché c'è una cosa che effettivamente manca ancora al nostro segmento.
Che cosa?
Beh, voglio dire, hai sentito le precedenti puntate, no? C'è una cosa che manca a al nostro segmento rispetto a tutti gli altri.
La serietà.
Il titolo.
Ah,
il titolo manca.
Certo,
il titolo. Come ci chiamiamo? Dobbiamo almeno avere un nome. Dai, prova a lanciare qualche proposta. Non è che posso essere sempre io il genio della situazione.
A parte che sei sempre tu sta ceppa di... Vabbè.
Forza.
Ma oh, non mi stressare, ti prego. Non fare la Marta della situazione, ti prego. Allora... Dai, adesso mi hai messo ansia, cavolo, non come faccio?
Proviamo...
Aspetta, magari potremmo...
Che cantichi,
so. Sì,
esatto,
potremmo... Un jingle, ok? Potremmo introdurre un jingle. Uh-huh. Fammi pensare...
Ok, siamo un po' la roba dei Simpson.
Ma perché tu devi sempre... Vabbè, senti, prova a tirar fuori qualcosa, dai. Dai, è molto Broadway, o no?
Sì. No, ci sono.
Cosa?
Ci sono.
Cosa?
Pensaci. Molto Broadway.
Uh-huh.
Eh? E poi la nostra prima puntata parlavamo del Drugo, parlavamo del Grande Lebowski.
Ok.
Perché non ci chiamiamo Drugo va a Disneyland?
Pietro.
Eh?
È il titolo più brutto che abbia mai ascoltato.
Ma come il titolo più brutto?
Fa schifo! Ma come fai a chiamare un...
Ma almeno io ho un'idea!
Drugo va a Disneyland!
Ma almeno io ho un'idea!
Ma cosa c'entra che tu abbia un'idea? Questo non significa che tu abbia idee belle!
Ok, allora sai cosa facciamo?
Cosa?
Adesso io mi alzo.
No,
apro
Pietro,
quella famosa porta.
Ti prego, no!
Io me ne torno
di
a
nuovo.
Casa!
Prendo
la mia lavagna!
Pietro, Pietro, no, siediti!
Prendo
Pietro,
i gessetti!
Pietro, siediti!
E inizio a scrivermi nomi, titoli!
Di nuovo ogni
volta!
Io inizio
a pensare a opzioni diverse! E sai che ti dico? Che è Drugo!
Pietro, ti prego! Pietro!
Pietro!
Pietro! Pietro! E dai... Torna qui, non era così male, Drugo va a Disneyland!
Avete ascoltato Hai detto cinema? Il podcast dei cinesperti. Un podcast di Harpolab in collaborazione con Samba Radio. Realizzato durante il laboratorio Radio Days. Il cinema in un podcast.
La rubrica Gli ingredienti del cinema è scritta e condotta da Francesca Frisanco e Luigi Giuliani.
Nicolò Pedelini e Pietro Segreto hanno dialogato con ChatGPT e non solo per stravolgere il cinema nella rubrica Drugo va a Disneyland.
Le interviste ai professionisti del cinema sono curate da Chiara Bressa.
La sigla iniziale è stata creata da Pietro Segreto grazie alle voci registrate durante l'inaugurazione di Harpolab il 27 gennaio 2021.
Il montaggio e il coordinamento del progetto sono a cura di Marta Marchi.
Potete ascoltare Hai detto cinema, il podcast dei cinesperti, sul sito www.sambaradio.it su Spotify. Seguite le attività di Harpolab sui vari canali Facebook, Instagram, Telegram e passate a trovarci per un film.
Si ringrazia la signora Maria per l'amichevole partecipazione.
Ma come sei questa qui?